Eccoci in studio per il nostro spazio di approfondimento dedicato quest'oggi alla campagna Obiettivo Informazione, una campagna lanciata ormai la settimana scorsa da Radio Città Aperta, che si propone di fare un po' il punto della situazione sullo stato dell'informazione e del giornalismo in Italia. Ne parliamo oggi con Roberto Ciccarelli del Manifesto. Ciao Roberto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dunque, ti spiegavo anche prima al telefono un po' da cosa ci è venuta l'esigenza di iniziare questa campagna. L'esempio da cui siamo partiti riguarda i fatti di Ostia con la testata, di cui si è parlato moltissimo, insomma ha tenuto banco per un po' di giorni, salvo poi un po' risprofondare nel silenzio. Negli stessi giorni, quel venerdì e quel sabato a Roma, il venerdì in tutta Italia c'era uno sciopero generale, a Roma sabato c'era una manifestazione nazionale con circa 15.000 persone convocata dalla piattaforma Eurostop, che pure non ha avuto alcun tipo di rilevanza. Per carità, non sono due fatti collegati, però se non altro per una questione anche fosse solo numerica, diciamo che la partecipazione a Roma era superiore rispetto a quella di Ostia e il trattamento che c'è stato è stato profondamente diverso. Da qui ci siamo un po' chiesti qual è la situazione. Tu come la vedi?
Ma la stampa su Ostia, dici?
Sì, sì.
O su Eurostop?
Tutte e due le cose.
Ma partendo da Ostia, diciamo il racconto giornalistico, soprattutto negli ultimi anni, ragiona come sempre su frame, su cornici. La connessione tra l'avanzata dell'estrema destra in un contesto che viene descritto come mafioso, essendo poi il municipio di Ostia commissariato da molto tempo e tra l'altro anche oggetto di fiction che hanno un ruolo decisivo nell'immaginario contemporaneo, ha condizionato fortemente anche la descrizione dell'aggressione di Spada contro il giornalista della RAI. Il fatto che non dovrebbe stupire il fatto che poi sul caso di Ostia cali nuovamente il silenzio. Dentro la logica della cornice, che è una logica descritta sin dagli anni 50 dagli psicologi e che trovo particolarmente interessante da applicare anche al racconto mediatico e giornalistico, nello specifico c'è un'assoluta continuità. Si è deciso per condizionamenti culturali, per motivazioni anche politiche, che il disagio, la crisi economica, sociale, psicologica può avere un unico rappresentante, in uscita la destra. La destra che distribuisce pacchi di pasta, la destra che viene tra molti scandali chiamata in televisione per rilasciare interviste in un contesto di trasmissione, come dire, progressiste, fa notizia, perché alla base, ripeto, c'è questa idea che oggi con la sinistra che non esiste o comunque in una profondissima crisi di identità e tra mille contraddizioni ci sia solo questo soggetto vero o presunto ad interpretare il disagio, la crisi, la povertà assoluta e quella relativa dei lavoratori poveri, i cosiddetti working poor.
Che
questo sia o meno vero è tutto da discutere.
Certo.
Non è... bisognerebbe, e poi un'altra parte del discorso, se voi lo facciamo, discutere a fondo se questo innanzitutto sia un dato di realtà e se corrisponde al vero e se sul territorio di Ostia, ma questo evidentemente lo si può fare in tutte le periferie delle grandi città italiane, non esista tutt'altra situazione, come ad esempio è successo a Tiburtino Pesto, per restare sempre a Roma, in cui una sinistra di base plurale, dai sindacati di base, ai centri sociali, all'associazionismo, dai lavoratori al ceto medio riflessivo, si sia da tempo attivata, che però non riesce a fare notizia. E quindi la lotta politica, l'aggregazione, l'organizzazione socio-politica da sinistra oggi deve fare i conti non solo con le obiettive difficoltà a organizzare un'azione politica e sociale sui territori, ma che debba anche affrontare il discorso della narrazione mediatica che tendenzialmente la esclude fino al punto da cancellarla. E questo è un problema sia politico che giornalistico di grande rilievo, che andrebbe affrontato.
Quello è un po' quello che ci proponiamo di fare. Tu hai tirato fuori per esempio il tema della forte presenza sui mezzi di informazione, spesso in televisione, di esponenti dell'estrema destra, in particolare nell'ultimo periodo di Casa Pound. Quello che dicevi tu è riescono a fare notizia, ma non credi che siano anche notizie che in qualche modo si alimentano da sole? Cioè la volta dopo se ne parla perché se ne è già parlato la volta prima, perché Mentana ci va a fare i colloqui o Formigli l'invita in studio. Fino a dove arriva l'esigenza di informare, quindi presentare tutto lo scenario politico e tutte le formazioni che ci si affacciano, e dove invece arriva l'esigenza di dire che certe opinioni non devono trovare un riscontro e uno spazio su mezzi così, così potenti come uno show in prima serata sulla 7, per esempio.
Ma mi sembra evidente, alla luce del ragionamento che facevo prima, che le notizie si creino, i personaggi, siano essi a X Factor, così come in un talk show politico, si inventano, la questione diventa più interessante e allo stesso tempo preoccupante, e quando viene scelto in questa lotteria mediatica un soggetto politico come quello dell'estrema destra. È chiaro che si vuole incanalare la narrazione e effettivamente anche la realtà della crisi su un canale rispetto a un altro. Questo naturalmente non bisogna nascondersi il fatto che a livello anche di base, non soltanto istituzionale, parlamentare, le sinistre, da intendere in senso plurale, nella maniera più estesa possibile, abbiano effettivamente un problema di individuazione sociale e politica. Ma questo è altrettanto vero che questo non esclude il fatto che esistano soggetti dalle associazioni a cartelli, piattaforme, che sindacali, politiche, militanti attive, e che abbiano anche un ruolo nei singoli territori e che siano anche visibili attraverso le azioni che hanno compiuto gli ultimi, mettiamo, 5 anni, 7 anni, 8 anni. Si va dai movimenti di lotta per il diritto all'abitare, ad altre esperienze territoriali, ma anche di reti nazionali che esistono e che continuano ad agire, ma loro non fanno notizie, almeno a quel livello. Quindi alla base c'è un orientamento, obiettivamente c'è un orientamento culturale, che ha deciso, ripeto, che la crisi, quando si parla di opposizione, deve essere interpretato solo da alcuni determinati soggetti piuttosto che altri.
Questo però non lascia pensare a un giornalismo in salute, un giornalismo che si regola secondo le logiche di cui parli tu, forse ha parecchie cose da migliorare.
Ma io, sai, io non credo che non ho mai creduto al giornalismo che ragiona sulle verità oggettive, e non ho mai creduto al giornalismo che dà semplicemente la notizia. È chiaro che siamo in un ecosistema informativo in cui l'oggettività della notizia è accompagnata da altri fattori soggettivi, industriali, immaginari e anche di lettura politica diffusa nel senso comune dei giornali e delle televisioni, che rende la notizia in sé un oggetto molto complesso da comprendere e da decostruire successivamente. La storia poi del giornalismo in Italia, sia quello di carta stampata che quello televisivo, per non parlare poi della rete, non mi sembra sia stata mai caratterizzata da questa, come dire, questo senso comune anglosassone, cioè l'idea che il giornalismo sia il prodotto delle famose domande del giornalista modello perfetto. Quando c'è la notizia devi spiegare innanzitutto chi, come, perché, dove e quando. Sì, va bene, ma questo è semplicemente l'inizio di un processo che porta la notizia. Dall'inizio al termine della lavorazione della notizia subentrano tutti questi fattori che rendono molto spesso la notizia molto diversa da quella che sarebbe se fosse solo un singolo fatto. Il fatto è un accadimento, la notizia è il risultato di questa complessa lavorazione in cui subentra l'ideologia dominante, i linguaggi, il lavoro, la cultura diffusa del singolo come della testata, e poi le testate che si parlano fra di loro e creano un senso comune molto più diffuso. Questo è evidentissimo nelle televisioni, anche per chi come me lavora per la carta stampata è la stessa cosa. Insomma, siamo in un ambiente, in un ecosistema informativo molto permeabile e soggetto a condizionamenti di ideologia dominante molto pesante, e per cui il ruolo del giornalista, soprattutto quello critico, radiofonico, televisivo, di carta stampata o anche in rete, è innanzitutto, sembra strano, è quella di decostruire la narrazione dominante, non per tornare al fatto oggettivo in sé, ma per offrire un punto di vista, se è possibile, più vicino a quello che considera la realtà dei fatti e anche i soggetti che vivono sul territorio o a livello più ampio nazionale interessati a quella notizia, che magari vorrebbero anche interagire politicamente, culturalmente, esistenzialmente con quella stessa notizia. Ecco, giornalismo, soprattutto alla luce della storia del giornalismo in Italia, non ha un contenuto assiologico. La sua verità non è mai ontologica, è messa lì una volta per sempre, si dà nel processo, e questo processo è tanto più ricco se sul territorio, a livello nazionale, sui vari media c'è un pubblico che interagisce e se è al limite, e magari agisse politicamente anch'esso. Questo, visto la vita civile, intellettuale, culturale e politica in questo paese, non si può dire che sia esattamente vivacissima, e quindi questo è un aspetto che manca, però ciò che rimane è questo tipo di lavoro del giornalista, che innanzitutto dovrebbe costruire la narrazione dominante offrendo un punto di vista. Mi sembrerebbe questo, in termini di giornalismo critico, una lettura possibile da proporre per fare, come sempre, nuovo giornalismo, e sperando di costruire un nuovo tipo di racconto.
Chiaro, chiarissimo. Roberto, io ti ringrazio per il tuo tempo, per il tuo intervento. Grazie.
Grazie a voi.
E una buona serata a Roberto Ciccarelli del Manifesto, che è stato ospite del terzo appuntamento della nostra campagna Obiettivo Informazione. Io mi fermo qui e vi auguro un buon proseguimento su Radio Città Aperta.